Ben ritrovati a Caldown, ormai è il vostro appuntamento fisso del mercoledì pomeriggio. Insieme a me c'è Chicca. Ciao Chicca.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
Allora, buon pomeriggio, dipende quando lo ascoltano, perché lo possono
Certo.
ascoltare in diretta quando lo pubblichiamo sulla pagina Facebook di Radio Sherwood Nostri TV oppure quando altro gli pare. Allora, siamo al quinto episodio perché abbiamo ascoltato quello che avevano da dirci le maestranze dello spettacolo riguardo del lockdown. Poi abbiamo parlato con un musicista, Max Collini. Abbiamo parlato anche con Michela Marzano, che è una docente, una filosofa, una scrittrice. Abbiamo parlato anche con Arianna Dell'Arti, anche lei impegnata nel mondo del teatro e del cinema e della televisione. Oggi invece.
Oggi torniamo alla musica e lo faremo insieme a Alberto Guidetti dello Stato Sociale. Con lui andremo un attimo a capire intanto quello che è accaduto a Roma qualche settimana fa, ovvero la grande giornata di mobilitazione delle maestranze del mondo della cultura e dello spettacolo. Lui era lì e quindi ci faremo un po' raccontare quello che è accaduto e andremo
Sì.
ovviamente, come sempre, a fargli un po' di domande su questo e direi di andarlo a salutare. Va bene, Andrea, diamo un buongiorno al nostro primo ospite di oggi. Ciao Alberto, come stai? Tutto bene?
Ciao,
Ciao.
tutto bene, ciao a tutti.
Allora, ascoltami, con te, intanto come prima cosa andiamo a parlare della manifestazione che c'è stata a Roma qualche settimana fa, in merito appunto proprio alle rivendicazioni del mondo della cultura, dello spettacolo e delle maestranze che ci lavorano. Tu ci sei stato, quindi da te volevo un pochino un racconto e capire cosa ti sei portato dietro anche in prima persona, dato che anche tu come noi fai questo lavoro.
Sì, è stato ovviamente molto bello, soprattutto molto caldo, visto che hanno concesso la piazza in centro a Roma, Piazza Santi Apostoli, fortunatamente perché all'inizio volevano dare San Giovanni, che insomma non avrebbe avuto tanto senso. Però alle 2 del pomeriggio di una delle giornate più calde che io ricordi da quando vivo a Roma, quindi insomma sembrava di stare in piena pianura padana a un certo momento. Però al netto del caldo è stato molto bello, soprattutto perché era molto partecipata, ovviamente, insomma, non è facile radunare in queste strane manifestazioni in cui si rimane fermi tante persone, vuoi per i problemi logistici che ci sono, vuoi perché comunque è inizio estate per tutti e sappiamo cosa vuol dire, anche se non ci sono i festival dove lavorare, comunque le persone cercano in qualche maniera di campare, sbarcare il lunario. Quindi in realtà non mi ricordo esattamente quanti si poteva essere, secondo me eravamo più di 500 comunque, c'era proprio una bella rappresentanza, c'era dalle scenografe fino alle maestranze di produzione, fonici, rigger, insomma c'era qualsiasi figura, qualsiasi ruolo. Io sono stato a vedere appunto, a presenziare per un'oretta o poco più, anche per impegni personali. Però la cosa che mi ha stupito principalmente è stato vedere che c'era, come dire, stupore, come dire, dall'altro lato nel sapere che c'era un volto noto, per quanto possa essere noto io, o comunque ecco, una rappresentanza di una band famosa, all'interno di una manifestazione del genere. Io, come dire, ritengo che questa sia una lotta di tutti, ecco, quindi che ci sia un artista non fa differenza, così come è normale la mia presenza, insomma. Forse qualcuno aveva un po' travisato la questione del flash mob di un mesetto fa ormai,
Di
quello a
Milano.
Milano, dove c'erano appunto anche Lodo, Claudia, Levante, Gemo, insomma, c'erano tanti artisti. Però era un modo appunto per usare anche una rilevanza mediatica come megafono sullo spettacolo e su quello che sta succedendo. Mentre per noi, cioè per noi tutti, insomma, per quelli che si è visto a Milano, per quelli che magari compaiono di meno, perché c'è un coordinamento molto ampio di artisti anche, ci troviamo tutti dalla stessa parte della barricata. È impensabile pensare ci siano dei distinguo. Quindi ci distingo che ci sono, poi ti lascio la parola perché, come al solito, mi dilungo. Sono quelli più banalmente economici, ecco. Quando Fedez dice gli artisti dovrebbero decurtarsi gli anticipi, ecco, io vorrei dire che io non prendo alcun tipo di anticipo milionario e non campo di spot come fa lui.
Appunto, no, non campi di spot, però, come dicevi anche prima, bisogna sbarcare lunario, cioè bisogna trovare qualcosa da fare sia nell'immediato sia qualcosa da cui ripartire. Ci sono delle idee, dei modi nuovi che sono stati proposti per ripartire, per la ripartenza?
Ma il problema è sempre, come dire, questo grande punto interrogativo che si chiama salute pubblica. Ecco, noi non possiamo permetterci di avanzare e non vogliamo permetterci di avanzare delle richieste proprio perché siamo i primi a essere consapevoli di fare un lavoro come i nostri colleghi che lavorano in fabbrica o in magazzino a fare del facchinaggio. Prendi Bartolini, 45 se non più casi, a Bologna o i braccianti, insomma, noi facciamo lavoro in cui si sta gomito a gomito, cioè quando devi montare un palco non puoi stare a 1 metro di distanza se devi tirare dei cavi e montare dei tubi, quindi a un certo momento siamo noi i primi a
Chiaro.
sapere che è una questione di salute pubblica, così come per il nostro pubblico. Quindi è difficile avanzare delle proposte concrete in termini di tempo. Le uniche proposte concrete purtroppo che si possono avanzare sono tutte delle misure che siano un ammortizzatore, sia l'ammortizzatore sociale, quindi tutte le casse integrazioni, tutto il sistema di assistenza che può garantire lo Stato o che può innovare lo Stato. Ecco, diciamo, il famoso reddito di quarantena per noi dello spettacolo diventa il reddito dello spettacolo. Cioè, abbiamo cambiato una parola, però siamo impossibilitati a lavorare, come dobbiamo fare? Quindi insomma si sta parlando ancora di quello che fino a un paio di mesi fa si chiamava emergenza e per tanti lavoratori non lo è più, per noi lo è ancora, mentre in tema di struttura si sta lavorando per, speriamo, una cosa che sia più vicina agli stati generali della cultura per andare a riformare completamente da dopo l'estate tutto il mondo del lavoro dello spettacolo. Io lavoro come musicista in partita IVA, iscritto in cooperativa e assunto in uno stabile quando faccio le colonne sonore con Emilia Romagna Teatro. Esisto 3 volte, in realtà non esisto mai, questo è un problema. Quindi dobbiamo capire da dopo l'estate come riuscire a garantire esistenza e dignità a tutti i lavoratori e va riformato necessariamente tutto l'ordine giuridico lavorativo.
Quindi diciamo che quello che tu stai dicendo è un po' anche il filo conduttore di quello che ci stanno raccontando le persone che stiamo intervistando e che ci raccontano un po' anche le contraddizioni, no? Che sono uscite in modo più prepotente con appunto la pandemia, il lockdown e la ripresa, ma in realtà sono cose di cui si parlava anche prima, su quello che dicevi appunto della salute pubblica e quindi del fatto di unire ovviamente come dire, la parte sia di diritti reddituali e non solo dei lavoratori e delle lavoratrici e anche quello della salute, su questo i lavoratori dello spettacolo sono stati molto chiari, dato che pare che sia ripartito praticamente tutto. Hai fatto l'esempio di Bartolini di qualche settimana fa, in cui con un sacco di casi, comunque Bartolini va avanti, e su quello insomma ci sarebbe assai da dire, però è anche vero che insomma quando riprendono i cinema, quando riapre tutto e quando comunque le grandi produzioni stanno già lavorando, perché in questo momento ci sono a mia memoria almeno una decina di produzioni che sono già partite completamente, quindi questo significa forse che c'è sempre una volontà di far ripartire sempre quelle macchine che economicamente danno di più, per lasciare invece indietro, per esempio, i piccoli teatri off, piuttosto che i concerti anche piccoli, non solo i più grandi, nel senso che, come dicevi tu, io non ho lo stipendio di Fedez, ma parimenti qualcuno che magari fa un lavoro di facchinaggio, piuttosto che comunque all'interno del settore delle maestranze, potrebbe dire la stessa cosa, cioè io mi ritrovo in difficoltà. E quindi tutti ripartono e noi stiamo fermi. E come mai la cultura è sempre l'ultima che riparte e non c'è mai un pensiero che si traduce poi in qualcosa di concreto che faccia in modo che si possa comunque riprendere a fare delle cose?
Ma vabbè, questa è una domanda, come dire, difficilissima, su cui io ho una posizione molto radicale, in realtà. Vengo da una famiglia di artigiani operai, e mio fratello lavora come metalmeccanico, anche se ha un inquadramento, come dire, intermedio, quindi non fa più catena di montaggio, ma si occupa di progettazione. Quindi so cosa vuol dire stare dentro alla produzione. Dall'altro lato, comunque, la mia impostazione ideologica mi fa anche pensare che non puoi produrre per sempre costantemente milioni di bulloni al giorno, non serviranno a niente tutti questi bulloni, non ci sarà la possibilità tecnica di montarli dappertutto, questi bulloni, così come queste automobili, così come, non so, mi viene addirittura anche le cose più sceme, mi vengono in mente, i manici di scopa, non so, la produzione della plastica, anche se riciclata, insomma, ci sono veramente siamo in un più che mai in un'epoca di iperproduzione o overproduzione, proprio serve a niente produrre così tanto. Dall'altro lato, forse proprio perché faccio questo di mestiere, penso che la cultura sia consumabile all'infinito e quindi producibile all'infinito, perché se non è, la richiesta esiste sempre e necessariamente si rinnova. Dopo un po' uno spettacolo si esaurisce, dopo un anno e mezzo lo archivi e ne fai uno di nuovo, il pubblico continua a rinnovarsi, paradossalmente continua ad allargarsi. I numeri degli ultimi anni sono evidenti, cioè siamo passati da una stagione come quella dei 80-90 in cui il consumo culturale era nicchiava un po', ecco, diciamo, dal 2000 in poi, anche grazie alla rivoluzione digitale, è esploso il consumo della musica dal vivo, il teatro, il cinema riesce anche quello a rinnovarsi, chi vuole andare al cinema va al cinema, io mi compro magari lo streaming, cioè ci sono tantissime forme. In realtà il mondo lavorativo della cultura si è allargato esponenzialmente, è il settore dove non si è vissuta una crisi occupazionale, anzi al contrario, abbiamo dei più occupazionali. Purtroppo l'FCA o Fiat fondamentalmente ne ha messi a casa. Quindi chi è dei due il più bravo? Forse non siamo nessuno dei due più bravi, forse siamo semplicemente quello che è, come dire, l'espressione di un'economia che può fare ancora tanto, soprattutto in un paese come questo, che è un paese che, oltre alla cultura, vive di terziario, è un paese in cui spaccarti la schiena 8 ore al giorno in fabbrica, io consiglio a nessuno di farlo, ma se proprio necessario qualcuno dovrà fare, ma in generale non mi sembra il futuro quello. È un paese dove si può lavorare sulla cosiddetta green economy, insomma tutto il settore dell'ambiente, in cui ripensare davvero il turismo. Io vivo a Roma, ragazzi, è bellissimo senza turisti, ma è una città che tra un mese collassa. Quindi, insomma, ci sono tante cose da guardarsi attorno e poter riformare. La cultura è un'industria vera e propria, in termini numerici, ma dall'altro lato non è l'industria vera e propria, perché non produci un bullone, produci una cosa che non ha valore. Cioè l'UNESCO dice che la cultura non ha valore, perché ha un valore immateriale e universale. Più bello di così, cioè vendere bond culturali ai cinesi, non lo so, cioè invertire completamente il capitalismo, invece di vendere delle macchine vendi lo spettacolo scritto da una compagnia di ventenni che magari è bellissimo.
Questo è uno spunto interessante. Poi prima anche quando parlavi di pubblicità, scusami, di plastica, solo un lapsus sulla P. Mi è venuto in mente un vecchio aforisma, insomma, così di Godard, che diceva: chi ha bisogno dei bicchieri di plastica e della bomba atomica? Eppure produciamo entrambe, no? Ci sono i bicchieri di vetro al posto di quelli di plastica, no? Questo era il suo ragionamento. Ecco, noi per fortuna non abbiamo bombe atomiche in Italia, o meglio, non abbiamo di italiane. Però rimane un problema di produzione, come stavi dicendo tu. Cioè, rimane un problema di... ci sono queste lavoratrici, questi lavoratori che però non hanno una rappresentanza unitaria e non c'è nemmeno la percezione di questa della vastità delle persone coinvolte all'interno di questa, che appunto è un'industria come quella dei bicchieri di plastica.
Sì, e lì è, come dire, è un percorso che purtroppo non si è mai formalizzato negli anni precedenti, e in qualche maniera fatica anche adesso, perché comunque conosciamo bene noi di sinistra quanto è facile andare ognuno per sé. E corrente dietro un'altra corrente e via discorrendo. Quindi al di là dei malumori è necessario a un certo momento ritrovarsi lì e dire: oh ragazzi, chi è che vive di cultura e spettacolo? Sulla mano, ok, ci contiamo, siamo tutti queste persone, andiamo a chiedere, come dire, dignità, lavoro e la possibilità di campare felicemente del nostro mestiere. Queste sono lotte sindacali che i settori del metalmeccanici hanno fatto durante gli anni 60-70. Cioè, io sono convinto che, come dire, mio zio che faceva l'operaio metalmeccanico non la pensasse come il suo vicino di catena di montaggio. Puoi per mille motivi, però a un certo momento si sono resi conto che le esigenze erano simili. Qualche settimana fa parlavo con Marta Fana, lei ha detto, interessante come è strutturato il vostro lavoro, assomiglia moltissimo a quello dei corrieri e delle cooperative di facchinaggio. Io neanche lo sapevo, ho detto, vedi, i lavoratori si somigliano sempre, soprattutto quelli che hanno un po' di sfiga. Quindi a un certo momento bisogna davvero compattarsi e dire, siamo tantissimi. Il numero in questo caso fa la forza. Abubakar Somouro è evidente il suo percorso, no? Ha fatto questa cosa qua, ha detto i braccianti non sono degli invisibili, sono tantissimi, guardateci, ok? E noi dobbiamo prendere spunto da una cosa semplice ma non banale come questa, compattarsi e andare veramente a rompere le scatole. Qualche settimana fa c'erano le immagini del comizio di Salvini a Codogno e c'era il pubblico come il pubblico dei nostri concerti, tutti ammassati insieme, uno vicino all'altro, e io ho pensato, vabbè, ma allora è facile, no? Ritorniamo come fosse prima. E invece, anche se siamo tanti, abbiamo la responsabilità di ragionare in maniera intelligente e non come un gregge stupido dietro al leader. E questo ovviamente complica tanto la faccenda. Io mi auguro che i lavoratori dello spettacolo diventino davvero i lavoratori dello spettacolo e non 100.000 nomi, 100.000 categorie, cioè 100.000 associazioni, che vanno benissimo, ognuno faccia il dopolavoro dove meglio crede. Però quando bisogna andare a parlare delle istituzioni bisogna riconoscersi prima tra di noi e poi farsi riconoscere. Se non c'è questo doppio passaggio non si arriva da nessuna parte.
Sì, poi ma il dato del riconoscimento poi viene sicuramente anche da... come dire, da quello che da un progetto, da una progettualità comune che c'è e si vede, lo abbiamo visto. Ovviamente i percorsi hanno sempre bisogno di un tempo, no? E questo tempo può essere un qualcosa che non sappiamo giustamente, come dire, mettere in una casellina e dire sarà domani, però insomma quello che sta accadendo sicuramente è un qualcosa di importante e che cercheremo anche noi di indagare e di capire meglio. E Andrea, vuoi chiedere qualcosa ad Alberto?
Sì, guarda, io avrei un'ultima domanda. Ci spostiamo di lato rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso, però facciamo anche un passo indietro. Cioè, questi mesi di lockdown, com'è andata la tua creatività? È stata stimolata? Perché abbiamo avuto entrambe le risposte, no? C'è chi si è sentito in una bolla, non aveva voglia di fare nulla, giustamente, c'è chi invece ha detto ho tutto questo tempo libero ed è riuscito anche a produrre qualcosa.
Ma io così e così, ecco, insomma.
Terza via, perfetto.
Sono un incostante da sempre, ho mantenuto la mia incostanza, a parte dei momenti particolarmente bui, non mi ricordo se il secondo, terzo prolungamento di lockdown, ho dato di matto, mia moglie ha fatto fatica a tenermi buono, stavo per spaccare casa, ma perché vengo da 10 anni in cui non ho fatto nient'altro che salire su un furgone, treni, aerei, cioè sono stato a casa un terzo della mia vita, sono stato a casa 3 anni su 10, se li metto tutti assieme, quindi stare a casa 4 mesi obbligatoriamente è stato molto difficile. Dal punto di vista creativo, in realtà ho fatto tante cose che dovevo fare su commissione. Ho fatto alcune cose che dovevo fare per il disco dello Stato su cui stiamo lavorando e poi in generale ho letto e pensato un sacco. Penso che mai come questa primavera, ed è strano pensare che ci sia sempre una primavera di mezzo per insegnarci le cose, ho realizzato che forse ci sarebbe bisogno che una fetta della produzione culturale o chi si occupa della produzione culturale entri a gamba tesa anche su quello che è pedagogia e insegnamento. Cioè non ci si può più permettere di parlare solo quando devi promuovere il tuo disco, devi rompere il cazzo costantemente, spiegare al pubblico, perché avere un pubblico per me e per noi di tutta la band, e su questo sono sicuro di parlare a nome di tutti, è una responsabilità civile, non è solo una responsabilità professionale. Quando hai 10.000 persone davanti in un concerto o 300.000 su un social, stai veramente facendo un'operazione di differenza a un certo momento. Quindi dopo tante fregnacce sentite anche dagli istituzionali, mi sono convinto ancora di più che il ruolo della produzione culturale debba essere ancora più ficcante e profondo in questo paese. Anche proprio per quello che dicevamo prima, perché così poi fai vedere che conti qualcosa anche in termini di opinione pubblica, che insomma sappiamo essere anche l'ago della bilancia.
Certo.
Perfetto, ti ringraziamo intanto per essere stato con noi, essere stato nostro ospite, speriamo di rivederci presto anche sotto il palco in questo caso.
Assolutamente sì, dai, speriamo di vederci a Sherwood 2021.
Assolutamente, assolutamente. Grazie intanto.
Grazie
a voi, ciao, buona giornata. Ciao.
È interessante anche quello che ci ha detto Alberto, perché non so se hai notato, c'è un doppio movimento. Da un lato non c'è molta fiducia nelle istituzioni politiche, no? Cioè non c'è la speranza che arrivi dall'alto la soluzione, ma loro si riconoscono in un soggetto che dopo va a porre delle istanze a queste istituzioni, di cui però non ci si fida tantissimo. È strano, però è interessante anche questo, no?
Beh sì, in realtà è la storia che parla, nel senso che non, cioè, il fatto di fidarsi di un'istituzione in Italia, e non solo in Italia, insomma, non ha portato a grandi cose, e soprattutto per quanto riguarda un certo tipo di istanze, quello che stanno chiedendo i lavoratori dello spettacolo è semplicemente di essere riconosciuti, di avere dei riconoscimenti sia lavorativi che reddituali, che appunto legati alla loro impresa, del loro lavoro, con le loro tutele. E questo ovviamente porta a una serie di difficoltà e di contraddizioni. È ovvio che le richieste si fanno lì, e poi invece tutto il lavoro che deve essere fatto invece dalle persone che in questo caso stanno cercando anche di riformare un modo che non andava bene nemmeno prima di vivere il mondo della cultura in Italia. Quindi sì, è sicuramente un qualcosa che continueremo ad affrontare e ad attraversare,
sì.
Fino ad oggi.
Sì, sono d'accordo, è verissimo. E anche questa puntata di Caldown è finita. Se vi è piaciuta, trovate le precedenti sui canali di NOS TV e Radio Sherwood, oppure ci ritroverete ancora la settimana prossima, sempre di mercoledì alle 16, con una nuova puntata. Ciao!
Ciao!